neanche un chilometro, ero praticamente arrivato. Era un lunedì mattina alle 9 e stavo uscendo dalla rotonda e da lì appunto sono arrivato in ufficio. Dentro la rotonda è piombato senza frenare, senza guardare una macchina, e peccato che nella traiettoria io
Ma è rimoto te?
ero in moto, sì. Avevo solo una moto ai tempi.
Sì, no.
E ero in traiettoria perfetta e l'impatto è stato proprio sulla mia caviglia destra. Quindi il danno è stato immediato. Oltretutto l'impatto è stato proprio a 90 gradi, quindi proprio pieno. Tant'è vero, è andato a vedere la Mini, poi quando sono molto tempo dopo che sono uscito dall'ospedale, addirittura si vedeva sulla piega del cofano, uno dei
Sì.
punti più forti. C'era il segno del mio ginocchio e sono sopravvissuto per due motivi. Il primo, ero in un momento in cui ero in un grandissimo stato di forma e quindi nonostante le due arterie recise, il mio cuore, il mio sistema cardiovascolare aperto, ho preso una fucilata disumana perché comunque visto com'è stato l'impatto, sono stato sbattuto a terra, poi rilanciato in aria e poi sono ricaduto su quella che è l'isola spartitraffico in uscita. Quindi
Sì,
anche lì ho avuto, si chiama pneumotorace, insomma, quando sono ricaduto col fianco sullo scalino dell'isola spartitraffico, ho avuto un pesante versamento anche a livello dei polmoni. Io mi ricordo quando ho finito di rotolare, mi sono guardato, ho visto il piede, ho capito che me lo ero giocato. Non mi ricordo, forse per fortuna, com'era, perché poi lì per lì, insomma, appunto, l'altra componente che è stata fondamentale è che il punto dove è successo l'incidente è anche un punto in cui l'automedica aspetta l'ambulanza quando devono andare da qualche parte. In quel momento c'era l'automedica che stava aspettando, quindi io dopo 30 secondi ho avuto già i primi soccorsi e mi hanno stabilizzato bloccando principalmente con non si chiama la cenostatica, si chiama forse il tourniquet, insomma,
Sì,
hanno bloccato la gamba destra.
l'arteria. Ah,
Ho
ok.
bloccato la gamba destra e da lì, quando ho provato a rivederlo, non mi ha, a rivedere il danno del piede, non mi hanno lasciato guardare il
Sicuro.
piede, mi hanno caricato in ambulanza. C'era il medico, siamo stati un po' lì che mi stabilizzasse. Attimo, ha fatto prima mezza
In tutto
dose.
questo è ricosciente.
Sì, fino a che non sono arrivato
In
in pronto
ospedale,
soccorso
anche in soccorso.
e mi hanno addormentato. Sì, mi ricordo la botta, mi ricordo avevo una borsa, sono riuscito a prenderla per atterrarci sopra, ammortizzare parte della caduta. E mi ricordo che il medico appunto prima mi ha dato mezza dose di morfina, ma sentivo tutto come. E quindi poi ha
Bruciare.
completato e continuavo comunque, pensa a che livelli
Sì,
di
sì,
stress,
sì, sì.
di adrenalina, di dolore c'erano. E quando sono arrivato in pronto soccorso mi hanno chiesto solo le domande per capire se quanto ero cosciente. E guarda l'anestesista che mi spunta, no, io mi ero sdraiato, me lo vedo che mi guarda negli occhi e mi dice: ma sei allergico a qualcosa? No, ah ok, va bene. Mi scompare per un secondo dal campo visivo, rientra. Dico, ma sai che inizio a vedere tutto un po' sfocato? Sì, perché ti ho fatto l'anestesia a tradimento. Ma poi da lì, quando mi sono svegliato, ero pieno di tubi e di cavi ed ero in terapia intensiva. In
Quanto ci sei stato e
terapia intensiva ci sono stato 3 giorni, mi pare, e poi sono stato 46 giorni in ospedale, di cui 43 in prognosi riservata. Questo perché comunque
per la questione delle arterie, ma per tutto in generale comunque.
No, beh, per la questione legata al moncone, perché comunque prima battuta pensavano di dovermi amputare anche il ginocchio, e cosa che sarebbe stata oltremodo problematica, perché comunque l'amputazione sotto il ginocchio ha tutta una serie di difficoltà che se si riescono a superare, anche dal punto proprio di vista realizzativo dell'invaso, se si riescono a superare comunque si mantiene, come dire, una chiamiamola una buona mobilità generale, non saprei spiegarmi, okay. Perché comunque avendo il ginocchio che posso controllare ho qualche vantaggio in più. Avessero amputato anche il ginocchio sarebbe stata una cosa molto più problematica, perché a quel punto è vero che da un lato ci sono delle ginocchi elettronici o meccanici che sono una vera cannonata, perché comunque a livello ingegneristico sono come degli orologi svizzeri.
Beh, sicuramente negli anni sono molto migliorate, ecco.
Sì, però il problema è quello, sicuramente, soprattutto a partire dalle Olimpiadi del 2016 sono molto c'è stato un grande sviluppo, perché poi con l'introduzione di degli ultimi tipologie di materiali o dell'elettronica, della motorizzazione, delle batterie più potenti, eccetera.
Ma io parlavo proprio in generale, cioè non solo come sport, dico proprio in generale.
Sì, ma anch'io sto parlando assolutamente in generale.
Scusami.
Devi considerare che chi non ha il ginocchio ha e ha un ginocchio puramente meccanico, no? Innanzitutto deve avere, se ho capito bene, perché questa non è proprio la mia materia, visto che il ginocchio ce l'ho ovviamente, è obbligato ad avere innanzitutto la gamba protesizzata un pochino più corta, perché non avendo neanche la caviglia non si può fare quel gesto naturale di alzare la punta del piede per non inciampare quando si fa il passo avanti, no?
Okay.
E quindi già quello ti obbliga ad avere quell'andatura un po' zoppicante. In più, che cosa succede? Che è importante slanciare correttamente la gamba in modo che il ginocchio si distenda completamente e vada nella posizione di blocco. Se questa cosa non si fa, nel momento in cui si appoggia la gamba protesica e ci si trasferisce il peso sopra, si finisce per terra, perché il ginocchio non è in una posizione di blocco.
Capito.
Invece il ginocchio elettronico ha una serie di sensori che capiscono cosa sta facendo l'amputato che la porta, e permette molta più autonomia. Costano un assassinamento in più, permettono in particolare quelle che hanno caviglia e ginocchio elettronico che lavorano contemporaneamente. Da un lato danno una fluidità di camminata incredibile, dall'altro c'è anche chi deve fare mutui per potersela permettere.
Sì. Però in teoria lo Stato o...
Qua cadi in un discorso...
Non andare sui dettagli ovviamente,
particolare.
Però...
No. È che devi considerare che un conto è l'incidente che ti capita sul lavoro o in itinere, che è protetto dall'INAIL, ok? Se hai aderito all'IDAIL o se sei lavoratore dipendente, no? Hai un tipo di copertura e l'INAIL ti fornisce per questo motivo tutta una serie di servizi e di supporto, per cui pronti via, passata la fase iniziale dove comunque hai solo la prima protesi, perché è quella con cui devi imparare a camminare, quella con cui si deve assestare il moncone, perché il moncone poi nel tempo, soprattutto nei primi 6 mesi, perde di volume, perché comunque dopo l'incidente è gonfio come una zampogna,
sì.
Scusate,
no,
però
no.
È così che è. E quindi una volta che si è assestato si fa quella che è la prima fornitura, dove si ha una protesi ad uso quotidiano, una protesi di riserva nel caso quella a uso quotidiano si rompa, è una protesi da bagno, perché comunque non è detto che la componentistica della protesi quotidiana sia ti permetta di andare anche solo sotto la doccia o di andare in mare, soprattutto quelle completamente quelle in carbonio. Non è detto che il carbonio non va proprio d'accordo con l'acqua, quindi a meno di trattamenti particolari il piede protesico ad esempio non può essere bagnato come se facessi la doccia o come se andassi a fare il bagno. Diverso invece è se la protesizzazione è una conseguenza di una malformazione alla nascita, un incidente che ti capita ma non sei sotto la copertura dell'INAIL, la domenica sei in giro, succede qualcosa. In quel caso sei sotto quello che è l'ombrello dell'INPS, che ha una fornitura molto più limitata. Okay. Non sono in grado di dirti
sì,
in
sì, dettaglio. Sì. No, cioè era curiosità, era curiosità, ecco, era solo. E un'altra cosa che volevo chiedere, questo sport col tempo, in questo caso, comporta delle conseguenze come sport, nel senso fisicamente, tanti sport, calcio, tutti gli sport. Abbiamo parlato,
No, perché... Ma in che senso?
Sui muscoli, soprattutto sulle ossa, come le posture, allora... parlando delle posture, essendo non una postura regolare, nel senso che noi facciamo tutti i giorni questa postura qua, quindi...
Allora, chiaramente... Questo dipende da quanto intensamente lo fai, da quanto lungo lo fai e via dicendo. Però, molto banalmente, se prendi il lancio è comunque un gesto asimmetrico. Si lancia sempre col tuo arto dominante, quindi mano destra, mano sinistra che sia, si gira sempre nella stessa direzione. E le torsioni che ci sono anche lungo la colonna vertebrale sono sempre le stesse, no? Quindi indubbiamente si possono creare delle asimmetrie o dei problemi legati a queste asimmetrie, non c'è dubbio. Poi dipende appunto da quanto lo si fa, o se si fa ginnastica correttivo, si fa una preparazione specifica e via dicendo. Un po' di asimmetria è normale in chiunque, per l'amor di Dio. Una volta che hai un'amputazione sei asimmetrico per definizione, perché comunque al di là della protesi è ben difficile con l'arto protesizzato riuscire a sviluppare una muscolatura, come dire, affine a quella dell'arto sano.
Io invece volevo ritornare sulla questione, cioè, del tuo incidente,
sì.
Il dopo, cioè quello che ti passava per la testa, cioè il dopo.
E non è un discorso facile, perché comunque si attraversano tante fasi diverse che dipendono molto da quanto realizzi quello che ti è successo e da come lo affronti, no? Sono partito che addirittura quando mi sono svegliato in terapia intensiva si è avvicinato mio fratello e mi ha detto: guarda, devo dirti una cosa, non hai più parte del piede, perché in prima battuta, visto che io avevo retto bene, ero in condizioni di salute,
sì, come hai detto,
esatto, non solo mi avevano salvato il ginocchio, ma avevano cercato di ricostruire anche parte del piede. E io ho fatto 4 settimane esatte in cui avevo metà piede, praticamente non avevo più le dita del piede, ok. Se non che poi, visto i danni che c'erano stati alle arterie, dopo 4 settimane quella parte di piede mi stava trascinando nella tomba e quindi hanno dovuto...
E andava in cancrena?
Qua, sì, stavo male, avevo febbre, avevo problemi. Lì per lì i primi accertamenti sembravano dare la possibilità, insomma, di mantenersi, di mantenere questa parte del piede. Poi vabbè, vedevo che c'erano dei pareri discordanti, perché comunque poi quando sei lì lo un po' capisci.
Beh, certo.
Avevano programmato un intervento di pulizia chirurgica, ovvero l'asportazione dei tessuti morti che c'erano, e quando ero in sala operatoria c'erano il chirurgo ortopedico, mi ha seguito direttamente il primario di ortopedia di San Martino, il professor Santolini, e il chirurgo, credo che fosse vascolare nello specifico, sì, che comunque avrebbe dovuto fare pulizia, si sono consultati, ma guarda, se vuoi ti lasciamo quello che c'è, ma dovremmo arrivare ai nervi, sentire un male cane e non ne tirare fuori nulla. E quindi lì sul momento poi avevo dovuto anche acconsentire alla regolarizzazione dell'amputazione per portarla metà tibia dove è adesso, e quindi ho avuto appunto queste varie fasi. Mi ricordo quando mi sono svegliato in terapia intensiva, mio fratello si è avvicinato e mi ha detto: guarda che non è più parte del piede. Io ho detto: no, ma cosa me ne frega? Poi capito, anche perché un po' è che avevo capito cosa succedeva, un po' è che mi ero imbottito di cose buone, sì, sì, dall'ospedale. E poi da lì, una settimana successiva, quei 10 giorni successivi, io non stavo neanche in piedi, ma chiedevo delle protesi sportive, no? Perché poi c'è tutta questa fase in cui devi ancora capire dove sei finito. È stato un percorso, è tuttora un percorso molto complicato, perché comunque sia è difficile riuscire a accettare appieno una cosa del genere. Poi dipende molto dal carattere della
Beh,
persona.
Certo. Sì, 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 sì.
Diciamo che di momenti bui ne ho avuti molti. E ogni tanto qualcuno spunta ancora. Di contro, in questo momento, forse tra l'attività e le altre necessità che ho in questo momento, riesco ad avere una parvenza di equilibrio, una cosa molto fragile, ma che comunque fa.
Che consiglio daresti a persone che magari si trovano magari nella situazione che ti sei trovato tu?
Ma sai, è difficile, perché come ti dicevo prima è molto individuale, dipende dal carattere. Io ho avuto la fortuna, nella sfortuna, di conoscere delle persone eccezionali in questo. Così, sui due piedi, per dire, mi viene in mente questo altro paziente di Burio, Simone, non diciamo il cognome, quindi
no,
non lo possiamo dire,
certo.
Che però ha attraversato un calvario tutto suo. Non mi sento di parlare, insomma, del suo incidente, tutto.
No,
penso
che
lui
sia
un problema, ha avuto un incidente veramente forte, e lui ha avuto il coraggio e la determinazione non solo di uscire da quella situazione, ma di fare anche di trovare in primis e di fare e trovare chi gli facesse questa operazione, e di fare questa operazione che gli ha permesso di allungare quel pezzettino di femore che gli è rimasto, quel tanto che gli bastava per avere una protesi che lo aiutasse di più nella vita di tutti i giorni. Ha fatto un percorso veramente veramente difficile. Io alla fine, in confronto a quello che ho visto, ho ben poco, se volessi essere razionale, ho ben poco da fare, ho ben poco da dire. Quello che posso dire in realtà è che fa paura, ma per quanto possa far paura, la situazione è quella e si può fare tanto.
Capito.
Ma chi è, parlando poi, la persona che è stata più vicino, soprattutto nei momenti bui, ecco, in questo caso, in generale proprio di tutto, ovviamente.
Ma
solo di quello specifico proprio.
Anche qua ci sono state varie fasi, perché comunque all'inizio c'era l'andirivieni di gente dall'ospedale tra lanciatori, amici della palestra e, oddio, era un via vai, e alla fine mi avevano addirittura messo in una stanza da solo, così non rompevo le scatole a nessun altro. E poi, passata la fase dell'ospedale, uno poi identifica l'ospedale come il momento peggiore viene dopo, quando arrivi a casa e cominci a fare
i conti
con la realtà. E lì di fatto ho potuto fare affidamento su due persone in particolare, principalmente sulla mia compagna.
Ok. Sei sposato allora?
No, se no avrei detto moglie, però.
Ah, no, beh, compagno.
Sì,
no, perché poi ora uno dice compagna, magari poi è la moglie, nel senso.
Tecnicamente.
Ok, vabbè, è importante avere persone comunque vicino che ti danno la forza di affrontare.
Assolutamente.
Poi ho sentito che hai anche un fratello, nel senso.
Sì, c'è anche lui.
Bene, questo è buono. Vabbè, non ti parlo di calcio, perché giustamente prima dell'intervista mi hai detto che di calcio no, non ti
quando l'ho conosciuto mi sono spaventato, mi ha fatto un colpo, mi sono trovato lui, mi sono spaventato.
Guarda,
mi
da gentile. Allora, io
cioè, nel senso, è la persona,
certo.
Io volevo dire,
beh, puoi dirlo,
ho avuto l'opportunità di conoscerlo, dove lavora in questo caso, una pista di atletica leggera. Dove lui si allena in questo caso?
L'unica
a Genova.
non ci si può sbagliare.
Si può dire.
Ma sì, non ci volevo. Tanto il capo
è contento. Voglio dire, cioè, comunque, al di là del suo capo, è una pista che ha visto fior fior di atleti. Fiona May, ad esempio, veniva spesso.
Ah sì?
Sì. Silvia Salis è stata. Che oggi
è vicepresidente
vicario, non lo so, è una cosa del Tony, lanciatrice di altissimo profilo con Olimpiadi, insomma, ed è una lanciatrice genovese. E poi non so, cioè, insomma, la Carboni, cioè, insomma, ce ne sono state parecchi di atleti di sia autoctoni che da fuori che si sono allenati e fatto gare di alto profilo qua.
Io devo dire, l'ho conosciuto oggi, ti dico, sei una persona veramente squisita, ecco.
Poi giustamente non è facile parlare delle cose un pochettino della vita, non è facile per qualunque persona, ecco.
Soprattutto non è facile riuscire a dividere quello che sono i sentimenti che si possono avere in un dato momento, tutte le paure, che le instabilità, tutto quello che c'è dietro, rispetto ai fatti o rispetto a intestardendosi quello che si può fare nonostante paure, instabilità.
Purtroppo siamo in un mondo che giudichiamo senza sapere niente, purtroppo.
E invece i prossimi impegni tuoi sportivi?
Allora, prossimi impegni sportivi, questa è una bella domanda. Nel senso che...
T'ho messo all'angolo.
Più o meno. L'anno scorso ho sfiorato Tokyo, quest'anno...
Oh.
Sì. Ma di poco.
quest'anno... Ma perché non ci sei arrivato con il lancio?
Oppure... Allora, qua entriamo in un entriamo in un discorso complicato, nel senso che, al contrario di quello che succede con le Olimpiadi, le Paralimpiadi sono a numero chiuso. E quindi ci sono un certo numero di questi convocazioni, inviti, slot, chiamale come vuoi, pass, che vengono distribuiti attraverso diversi criteri alle nazionali, no? Ad esempio, da un lato si vuole che siano rappresentate tutte le nazioni, quindi si cerca di dare comunque, non lo so, adesso ti dico dei numeri a caso, due pass a tutti quanti, no? Poi ci sono quei meccanismi che danno accesso diretto alle slot. Questo significa che se io fossi andato ai mondiali di Parigi, non fossi perché saranno fra qualche settimana e purtroppo anche lì li ho mancati di ancora di meno di Tokyo. E, dicevo, ci sono delle gare, come ad esempio i mondiali, che danno il cosiddetto accesso diretto, per cui faccio primo, porto una slot. In realtà, se faccio, mi sembra, se sono nei primi quattro, porto una slot e ne posso portare solo una, per cui se faccio più gare e arrivo, anche se arrivassi primo in tutte le gare, solo una slot posso portare.
Ok, capito.
Nelle altre gare dove io ad esempio ho fatto prima, quella slot che avrei dovuto prendere viene presa e messa da parte perché verrà poi rimessa in assegnata in qualche modo dopo, no? Oltre a quello poi si vanno a vedere le classifiche, si vanno a vedere altri meccanismi che appunto sono ad accesso diretto e che, attenzione, non sono nominali, vengono consegnate alla nazionale. Sta poi alla nazionale decidere se convocare te che hai portato la slot, ma facilmente succede perché sei portato la slot perché sei nei primi quattro al mondo, per esempio, e, o se assegnarla a qualcun altro. Okay? Poi si entrano negli altri meccanismi che sono di assegnazione, di diversa assegnazione, tipo una è una proporzionale, c'è cioè un sistema che viene chiamato High Performance System, alle performance, per cui si stabiliscono tra le varie gare un minimo 48 metri. Domani faccio 48 metri, sono all'interno dell'intervallo di tempo in cui devo fare questa high performance, certo. Prendono nota che un italiano ha fatto questa cosa, no? E questo perché è un sistema proporzionale, perché magari ne faccio una io, ne fanno una in Cina, ne fanno una in Brasile e via dicendo, così guardano poi quante ne sono state fatte e queste tot slot ad accesso proporzionale vengono appunto ripartite in base ai risultati che sono stati ottenuti, per cui se nell'high performance il 10% l'ha fatto l'Italia, il 10% delle slot va data all'Italia. Potrebbe essere una slot, ma cioè potrebbe essere una prestazione, una slot, come due prestazioni, una slot e via dicendo, cioè essendo proporzionale non è una corrispondenza uno a uno. E come questo ci sono altri meccanismi. Bada che l'IPC, cioè il Comitato Paralimpico Internazionale, non vuole che vengano sprecate delle slot. Per cui se io come nazionale ho 10 slot ma ho solo 8 atleti, quelle due slot che ho in più le devo restituire perché verranno ridistribuite in qualche modo.
Okay?
Quindi già questo è un sistema che è abbastanza complicato. E di fatto per Tokyo, venendo fuori come siamo venuti fuori dalla pandemia, non avevamo tantissime slot, soprattutto a livello maschile. Poi da lì ovviamente le slot come vengono assegnate? Vengono assegnate in base alla proiezione di risultato, sostanzialmente, ok? Sì, quindi sì. Si dà precedenza a chi va sul podio, comunque i primi quattro, chi va in finale, e poi eventualmente ci sono i meriti speciali, chiamiamoli così. Anche qui potrei dire qualche inesattezza, però grosso modo la linea è questa, no? E quindi in base a quella che è la proiezione di risultato decidono chi convocare. Io tutto sommato diciamo che sono in una gara che è molto molto complicata, perché, e qua entriamo di nuovo in un argomento complesso, perché le classi di disabilità sono tantissime. Okay. Io, la mia classe è la 64, e non è che ci siano tutti i numeri dall'1 al 64, ma quasi.
Okay.
Quindi non è possibile pensare di fare categoria a sé stante, cioè una gara, ogni gara per ogni categoria, perché i mondiali, gli europei, le paralimpiadi durerebbero, non lo so, 2 mesi, no? Di contro alcune categorie andrebbero semi deserte, perché magari non ci sono tanti disabili di quella categoria che fanno quella specialità, e quindi in base alla gara, alla situazione, decidono di fare gli accorpamenti, no? Esempio semplicissimo, sperando di non dire di nuovo, perché ogni tanto, perché cambiano ogni quadriennio,
sì,
cambiano dei pezzi, no? Però un esempio semplice potrebbe essere che la corsa T64, quindi quelli che corrono con una lamina, come Pistorius per intenderci, ma con una lamina sola, corrono solo con i T64. Credo che questo non sia esatto, perché mi sembra di ricordare una cosa diversa l'ultima volta che l'ho visto, però poniamo per semplicità, ok, che succeda questo. Quindi è una gara dove ci sono solo è una gara alla pari, in altre gare dove ci sono degli accorpamenti molto, molto forti, a volte non si riesce a garantire un equilibrio tra le varie categorie che ci sono. Nel disco, per esempio, con la mia specialità e la mia classe di disabilità, vado a competere con altre 3 classi di disabilità, no?
Ok.
Quindi che cosa succede? Che innanzitutto c'è molta più gente, ok? Poi io nella mia classifica sono 4° al mondo, nella combinata sono 14°, mi pare, sì. O almeno l'ultima volta che ho guardato, poi ci sono aggiornate altre cose, no? E via dicendo. In una classifica che in realtà è dominata da un'altra categoria, perché comunque su 14 della combinata ci sono 4 T64, come sono io, e 10 T44, che sono delle persone che sono intere, perdonami il termine politicamente scorretto, e hanno una qualche compromissione sotto al ginocchio, un piede torto, un nervo reciso, una qualche malattia, malformazione, quello che è, patologia, no? Che gli limita i movimenti, e in qualche modo dicono ok, loro sono come i T64. Okay. Quindi ci sono a volte questi accorpamenti che vanno un po' a complicare la vita. Alcuni dicono che di fronte a una disparità del genere forse andrebbero rivisti gli accorpamenti. Poi queste sono cose che in realtà dipendono
dalle federazioni,
ma dalle federazioni fino a un certo punto, dipende poi da cosa decide di fare il comitato paralimpico, almeno questo al meglio della mia conoscenza di oggi. Poi potrei aver detto delle cretinate.
No, devo dire che comunque, ascoltando quello che hai appena detto te, non è facile fare combaciare varie categorie per fare una gara, cioè non è così semplice. Uno li vede e dice invece ci sono dietro tante...
Ci sono dei meccanismi ovviamente tutto ciò che è umano è prone all'errore, no? Sì, se andiamo a prendere un'altra disciplina, ci sono degli accorpamenti là dove alcuni soggetti sono, se vai a vedere quali sono i risultati a livello mondiale, no? Perché ad onore del vero, dei 4 T64 che sono nel disco, due fanno proprio un altro mestiere, perché cioè, sono proprio si giocano al primo posto insieme ai T44, ma proprio sono un'altra classe di atleti, quindi no? E ma lì dici vabbè, ci potrebbe anche stare, nel senso che comunque se sono più o meno, se fanno le stesse misure, è giusto che stiano insieme, va bene. Ci sono altri casi in cui questa cosa non è così vera e forse andrebbero rivisti, però è una cosa molto molto complicata, da fare, ecco. Io non, la mia non voleva essere comunque una polemica, stavo cercando
non era una polemica, ragazzi, stava spiegando a noi. Cioè,
perché comunque non è difficile da spiegare,
no,
molto spesso poi quando si fa una domanda semplicissima come è andata, sei primo, hai fatto questo, hai fatto quello, no, ma perché per come funzionano i meccanismi non può esistere, no? Cioè nel non adottati FIDAL, il campione del disco è uno, il campione dei 100 metri è uno, il parlando di campionati italiani.
Sì.
Vai a fare i campionati italiani nella FISPES per necessità di cose, cioè il campione italiano di disco F62, F63, F64, il campione italiano di disco F32, campione italiano. Diventa poi complicato anche riuscire a spiegare questa cosa.
Sì, non è facile, però. Vai.
Allora.
Rauf, ricordiamoci Rauf,
perché c'è due nomi io.
Allora,
volevo ringraziare di essere venuto nel nostro studio, è stato un onore.
È stato un vero piacere per
piacere
me.
Perché abbiamo saputo, a parte che tutte le interviste che facciamo in generale, impariamo sempre qualcosa di nuovo, quindi è sempre un onore. Ci farà sempre piacere che vieni a trovarci in studio e ringraziarti ancora di essere venuto qua. E poi il lancio del disco è interessantissimo, tutti gli sport proprio sono interessati tanto, quindi vuol dire qualcosa?
Una frase ora che... ti picchiamo
un tuo motto, qualcosa che ti dà la carica prima di... Non so come dire, o un tuo segreto,
Ci va non è un mio segreto. In realtà, ci sono delle parti di me che sto ancora cercando, no?
Allora.
No, però, oddio, qua ce ne sono. Se dovessi dirti una cosa, ci sono, dipende dal momento al momento, il momento di gara. Soprattutto perché è vero che sono 6 lanci e che durano 2 secondi, però quando ho il tempo di lanciare, di misurare, eccetera, una gara con 12 persone, se ci sono 6 lanci, si possono trasformare in un'ora e mezza di gara, e mantenere la concentrazione e la motivazione è davvero dura. Una delle cose più che sto cercando di imparare a fare meglio adesso è quello di entrare nella bolla, no? Questa capacità di astrarsi da tutto quello che
difficilissimo
che c'è attorno e che normalmente mi darebbe fastidio, e concentrarmi su quello che devo fare. Lì ci sono varie tecniche. In realtà, vabbè, io al di là del fatto che non sono ancora riuscito a esprimermi come vorrei e dove secondo me è possibile arrivare, come vi dicevo prima, comunque mi avvalgo dell'aiuto del nutrizionista, dello psicologo, no? Una delle persone che ho aggiunto di recente al team, fammi dare un po' di importanza.
Sì, certo, quindi scherzi.
È un insegnante di apnea, ma qua forse sto dicendo troppi segreti,
no.
Che è con la quale ho abbiamo fatto iniziato questo percorso che serve appunto per riuscire a essere isolati in questa bolla, a essere ad arrivare a quel punto di decontrazione muscolare, di concentrazione che permetta di
nella performance.
Esatto, performance.
Grazie.
Quindi ci sono varie tecniche, poi va da momento a momento, perché poi quando...
Beh, allora si può dire mental coach. Può dire o
non è un mental coach.
Ah, okay.
È una cosa
tragica.
No, per certi versi, allora, queste sono tecniche che vengono utilizzate dai mental coach, che vengono utilizzate utilizzate in parte anche in psicologia, per esempio. Comunque, se entriamo in tutto quello che è il paradigma della respirazione, di come attiva il sistema nervoso simpatico, parasimpatico, cioè entriamo,
sì.
Ma poi lì sono totalmente inadeguato, no? Per parlarne, però quello lì è tutto un... cioè non è facile prepararsi per fare queste cose e si entra a volte in degli universi totalmente paralleli. Questo cercando di, a volte cerco solo di essere decontratto, rilassarmi, evitare, perché poi c'è chi ti sostiene tra gli altri lanciatori, o perché ti conosce, o perché comunque in qualche modo simpatizza per quello che stai facendo, c'è chi è concentrato sulla sua gara, come giusto che sia, non fa niente, c'è chi cerca di sabotarti, e tu sai di chi sto parlando. E quindi poi è importante riuscire a trovare le basi, no? I punti di leva dentro te stesso. Poi da lì dipende dal momento, può essere la giornata no in cui sei tritato, ti parte la frustrazione, quella galoppante, e lì diventa difficile e ne provi di ogni. In passato avevo ricorso alla preghiera vichinga, che non conoscete sicuramente.
No.
Cioè comunque vari meccanismi dove cerchi di fare leva o di far uscire determinate emozioni per rimettere in carreggiata la situazione. È un lavoraccio, è veramente un lavoraccio. Vabbè,
sicuramente. Va bene, è stato molto piacevole. Spero
molto
che
No,
guarda, ti posso assicurare che è stato molto interessante ascoltare.
Interessante. Poi il bello di diciamo che questo podcast è più naturale possibile, nel senso che se vuoi parlare, noi siamo ad ascoltare perché ci fa piacere, devi sentire come se fossi a prendere un caffè, guarda, con gli amici. Quello che noi cerchiamo di fare è come se fossi a prendere un caffè.
Effettivamente qua manca la macchinetta del caffè.
Esatto, sì, abbiamo solo l'acqua, nel senso...
Vabbè, ma quella è la base.
Stiamo cercando piano piano, mettiamo anche il bar, mettiamo tutto.
Eh beh, certo, sì. Comunque ti dico, Lorenzo, è stato un vero piacere conoscerti per me. E è stato molto bello ascoltarti.
Grazie.
Perché... posso dire che ognuno di noi, ora io parlo di me, ha magari momenti difficili, no? Allora uno magari pensa e dice come saresti stato te forte ad affrontare, affrontare situazioni che sei passato te, no? E ti dico, non è facile, ti dico, sei un grande uomo.
Ma guarda.
Ma te lo dico così.
Fai quello che devi fare quando ti trovi in quella situazione, non è che ci sia molto altro.
Beh, però mi sembrava giusto dirti così, questo,
sì,
nel senso, e niente.
Poi dopo questa intervista devi venire a Villa Gentile a vedere che quando lancio.
Purtroppo lavorando in uno stabilimento non ho, vero in inverno magari vengo volentieri, perché
Vabbè, mettiamo la webcam così vediamo in diretta quando lancia lui.
Ah, si può fare anche quello.
Va bene. Grazie mille, ciao ragazzi, alla prossima. Buona serata.
Ciao.